Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città. Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
Questo programma è offerto da
Caldaia Sicura. Riprendono gli accertamenti agli impianti termici. In base alla normativa vigente, gli impianti termici devono essere sottoposti al controllo di efficienza energetica e ad una regolare manutenzione. Se un impianto termico non funziona bene, ci sono grossi rischi per la sicurezza delle persone e per la tutela dell'ambiente. Un impianto efficiente permette di risparmiare. Fai la manutenzione periodica della tua caldaia, metti al sicuro te e la tua famiglia e non incorri in spiacevoli sanzioni. Rivolgiti subito al tuo manutentore di fiducia. La tua sicurezza è il bene più importante. MPSPA. Meglio e prima.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Eccoci qua, altro appuntamento settimanale, quello del centro della settimana. Ma questa sera dobbiamo intanto salutare Silvia Trillini, che non c'è questa sera. Silvia Trillini, ma ce ne facciamo una ragione, perché al posto di Silvia Trillini c'è il co-conduttore del mercoledì, Giuseppe Poli, resta del Carlino. Ciao Peppe!
Ciao e buon pomeriggio naturalmente a tutti gli sportivi biancorossi. Questo è un po' un esordio per me, un esordio con la maglia da titolare. Vedremo di non far rimpiangere, anche se sarà difficile, lo capisco, la presenza, anzi l'assenza di Silvia. E
l'unica assenza femminile, tra le altre cose, soprattutto per quello,
Certo.
Oltre che la bravura della nostra Silvia, ultra collaudata, ma è l'unica presenza femminile che abbiamo come voce in radio. Poi chissà che più avanti non riusciremo a aumentare la quota rosa, perché sapete che bisogna aumentare la quota rosa. E prima di introdurre tutto, devo assolutamente, su segnalazione, quindi attenzione, vi segnalo che in gioco di parole, lo ripeto un paio di volte, comunque vi segnalo che c'è stato segnalato che a nome nostro potrebbero comparire dei filmini porno. Malgrado tutto, non siamo noi. Ecco, quindi attenzione, segnalatelo immediatamente su Facebook, segnalatelo anche a noi, in maniera che si possa agire di conseguenza per stoppare queste persone che si stanno così divertendo a inserire filmini porno. Questo è dovuto per il fatto, insomma, che siamo arrivati a 140.000 visite, inizia a essere un po' importante la nostra presenza, certo, sulle pagine di Facebook, e quindi automaticamente c'è chi cerca di sfruttarla.
Appetibile
per essere aggredita. E allora, ecco, mi dispiace, insomma, però per questo inconveniente alcune volte ci arriva la segnalazione dallo stesso Facebook e noi con loro lo facciamo sparire. Se non ci accorgiamo, però, che vi accorgete voi, agite di conseguenza, segnalatelo a noi, segnalatelo anche a Facebook come un commento inappropriato. E invece di commenti appropriati, caro nostro Peppe Poli, è arrivata così come una spada di Damocle, e so che il Carlino, il Corriere Adriatico se ne sono occupati, anche noi ne abbiamo dato ampia visibilità, è arrivata anche la decisione del giudice sportivo, che insomma è andato abbastanza pesantuccio, diciamo, nei confronti di alcuni della società, in questo momento della società, poi ci sarà anche il resto.
Sicuramente la notizia
è giunta ieri,
è stata riportata dai quotidiani di oggi la decisione del giudice sportivo di multare l'Ancona con un'ammenda di 1.000 euro per diverse cose accadute sugli spalti durante la partita con la Recanatese, la partita vinta con la Recanatese. Leggiamo quelli che sono le motivazioni. Il punto A è: per fatti contrari alle norme in materia di ordine di sicurezza e per i fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver fatto esplodere al 44esimo minuto circa del primo tempo un petardo di elevata potenza nel proprio settore senza creare danni.
E qui però posso fare una precisione piccola, e qualche partita fa nel settore ospiti, quindi non nel settore della curva nostra, ma nel settore ospiti, sono stati fatti esplodere dei petardi. Ci si aspettava
una sanzione
che invece niente, non è successo niente. Però alla prima che avviene nella nostra curva,
invece puntualmente pizzicati.
Su questo ci metto un po' la bocca, perché insomma mi pare una disparità.
Direi che hai ragione, Stefano, me la ricordo anch'io questa cosa, l'avevo notata anch'io, anzi ero andato proprio a cercare ovviamente sulle
sui
decisioni
referti,
del giudice sportivo e non avevo trovato niente. Non
però magari era la stessa cosa, sai, quando non vedi una palla che rimbalza sulla mano, sul braccio, è tutto un insieme.
Non la vedi, non la senti neanche, l'esplosione.
Esatto, può succedere.
Può succedere, esattamente.
Andiamo al punto B.
Punto B, per avere i suoi sostenitori posizionati nel settore di Curva Nord, durante il corso del primo tempo, ripetutamente nel corso del secondo tempo, saltuariamente intonato cori offensivi e insultanti nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, e per aver esposto al 44esimo minuto del primo tempo per circa 5 minuti uno striscione dalle dimensioni di 1 metro per 3 metri contenente una frase offensiva nei confronti del medesimo calciatore della squadra avversaria. E anche questo lo sapevamo, ce lo aspettavamo.
Era stato annunciato.
Era annunciato, d'altra parte, insomma, per il giocatore in questione parlavano le registrazioni che circolavano ormai da tempo e che probabilmente risalivano a diversi anni fa. Su complimenti che facevano nei confronti della città, nei confronti della squadra, della società e non da ultimo della tifoseria biancorossa.
È quello l'errore, probabilmente, anzi sicuramente l'errore più grosso che ha potuto fare e commettere, perché se poteva essere giusto, e quindi nessuno avrebbe messo bocca, il fatto di avercela con la società dell'epoca per quello che stava vivendo, però la tifoseria non c'entrava niente, anche perché poi la ruota gira, prima o poi.
Certo, ricordiamo che
capita che ci ritorni, no?
Ricordiamo che Rich ha giocato nella stagione 2016-2017, una stagione terribile per tanti punti di vista, e probabilmente le sue esternazioni erano dovute in parte a quello che era successo in quella stagione, però non giustificabili assolutamente le offese nei confronti della tifoseria, nei confronti della città. E poi c'è il punto C, ricordato dal giudice sportivo, per avere i suoi sostenitori posizionati nel settore di Curva Nord all'inizio del primo tempo e per circa di 9 minuti esposto 4 striscioni dalle dimensioni di circa 1 metro per 10 metri ciascuno contenenti frasi offensive nei confronti delle forze dell'ordine. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli articoli eccetera eccetera, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, ammenda di 1.000 euro. Questa è stata la notizia che è giunta nella giornata di ieri.
Di ieri, insomma, che ci ha lasciato. Poi dopo il fatto che, ritorniamo sempre lì, che si sia visto e misurato quello che erano gli striscioni, 1 metro per 3 metri, che si siano visti e sentiti i cori e i fischi nei confronti del giocatore, e poi però che lo stesso giocatore, quando esce dal campo, saluta in una maniera molto particolare la tribuna, anche quello però non è stato visto. Fa parte di quelle cose strane, insomma.
Fa parte dei rigori non dati, fa parte di quelle cose che magari non verremmo vedere su un campo di calcio e neanche fuori, per certi riferiti soprattutto alle dichiarazioni del signor Ricci. Però l'Ancona ha vinto la partita, questo io credo che sia la cosa più importante,
la
Stefano,
soddisfazione principale,
sì, per i tifosi, ma per la squadra, per la società, per la città, per Colavitto, che ha centrato la terza vittoria consecutiva in 3 partite disputate in casa, no? Dopo quella con l'Arezzo, quella con il Perugia, anche quella con l'Arecanatese, che ha riportato grande entusiasmo sugli spalti, ma anche all'interno della squadra dopo la sconfitta di Sassari, ed è un punto di partenza, un nuovo punto di partenza in vista delle prossime 5 gare che impegneranno l'Ancona da qui alla fine del girone di andata, che coincide con il turno pre-natalizio, quello che l'Ancona giocherà, se non ricordo male, a Lucca venerdì 22 dicembre.
Sarà una bella camminata che si farà. Intanto, non l'ho detto, chiedo Venia, ma penso che ormai lo sappiate a memoria, per interagire con noi 334 35 20 488, il numero a vostra completa disposizione per i vostri pensieri, i vostri messaggi. Saluto intanto a Gianni ex edicola, saluto a Fabio Florio che rimarrà però un attimo disorientato perché questa sera gli manca la Silvia. Moreno che ci scrive, dov'è? Eccolo qua, aspetta che ci arrivo, con calma, sangue freddo perché c'è tutto l'elenco di tutti i messaggi. Eccolo qua. Il momento più bello della settimana, quello con voi. Un saluto a entrambi, Moreno 63. Grazie Moreno, a nome di Peppe, a nome di Silvia, che questa sera non è qui a tenerci compagnia, impegnata a staccare i biglietti. Gianni che ci scrive, ormai è chiaro che la Lega ce l'ha con l'Ancona, non solo attraverso arbitraggi scandalosi, ma anche per le multe assurde che ci affibbiano. Vabbè, questa è una chiave di lettura, ma ce n'è un'altra chiave di lettura, questa ce la teniamo per dopo.
Però è legata un po', no Stefano,
al prosieguo,
anche al discorso dei biglietti che sta vendendo Silvia per l'attesa trasferta a Ferrara, una trasferta insomma che tornerà a far vivere questo gemellaggio di cui si è parlato anche sui quotidiani di questa mattina. Ne abbiamo
30
parlato,
anni,
poi
no?
Ne parliamo.
Sì, con i diretti interessati, sì.
Anche 40 quasi, appunto. Quindi, insomma, sicuramente sarà una bella giornata di sport, quella che ci apprestiamo a vivere e che parte appunto da questa vittoria che l'Ancona ha centrato contro la Recanatese. Una vittoria sicuramente importante, un successo cristallino, una partita che ha ricordato per certi versi, poi magari ne parleremo anche con i nostri ospiti successivamente, che ha ricordato un po' per certi versi la prova offerta, no, contro il Perugia, in cui per un primo tempo la squadra ha quasi fatto sfogare gli avversari per poi nella ripresa andare a trovare i gol pesanti, nel caso della partita con la Recanatese, i due gol siglati dal bomber Spagnoli, che ha raggiunto quota 6 nella classifica dei marcatori e quindi insomma ha fatto un passo in avanti importante, ha giocato una grande partita al pari dei suoi compagni. Insomma, tanti gli spunti positivi nella partita contro la Recanatese che fanno preparare nella maniera migliore questa settimana in cui è atteso, insomma, adesso non dico che sarà un esodo, i numeri ancora ovviamente non ce li abbiamo, siamo ancora a mercoledì, però comunque sarà atteso un'uscita di tifosi molto molto importante per la trasferta di Ferrara, perché comunque questo gemellaggio storico porterà tante persone a cogliere l'occasione, tutti quelli che potranno ovviamente e che non avranno impegni lavorativi, a uscire, a lasciare Ancona o in auto o con i pullman che stanno organizzando, lo ricordiamo, anche i Cuba insieme a noi biancorosse, proprio per la trasferta di Ferrara e per andare a pranzo con gli amici della SPAL prima della partita. Sarà insomma un'occasione di una festa che va oltre allo sport, per celebrare questa che è un'amicizia che ha qualcosa insomma di singolare e di storico.
Andremo a scoprire più avanti anche che cosa succede in casa SPAL, perché insomma quest'anno la SPAL sta un pochettino zoppicando. Guardavo la classifica, Peppe, e poi dopo andiamo col primo break pubblicitario. Adesso come adesso l'unica squadra che potrebbe, visto che deve recuperare una partita, avvicinarsi all'Ancona è se la Lucchese nel prossimo recupero vincesse il suo turno, perché diversamente l'Ancona è stabile, in decima posizione tranquilla alla vigilia della quindicesima giornata, perché le altre partite che devono essere recuperate non ci toccano ai fini della classifica.
Sì, direi che oltre alla classifica quello che mi lascia sereno in questo momento è quello che ha fatto vedere l'Ancona in campo e i risultati che sta maturando, perché ricordiamoci che in 5 partite con la vittoria ha raccolto 10 punti, che sono già di più di quelli, forse è stato, l'avete ricordato anche nella...
Non fa male ricordare la cura con la vinta, non fa male.
10 punti in 5 partite, quelli di Donadel, e ovviamente prendendo questa cosa con le dovute distanze, perché le partite sono diverse, il periodo diverso, però comunque con Donadel 9 punti in 9 partite, 9 in 10 se consideriamo anche la sconfitta in Coppa. È chiaro che c'è stato un cambio di marcia con il ritorno sulla panchina di Colavitto, e di questo ne stanno beneficiando anche i giocatori che Colavitto ha trovato e che non conosceva. Vediamo il caso di Colisacco, che insomma con una giocata molto importante ha permesso a Spagnoli di realizzare il gol che poi ha aperto la strada al successo con l'area canatese. Io direi, Stefano, se sei d'accordo, che possiamo andare con il primo break.
Perfetto, andiamo subito col primo. Un saluto al volo li faccio da Facebook, se no dopo ci rimangono incamerati. Nicola Lupo che ci saluta, ci dà l'eccomi. Ludovico Andrioli dice buonasera a tutta la redazione, una domanda per voi. L'Ancona farà il Black Friday per il merchandising? Si domanda lui. Ricordiamo che il merchandising dell'Ancona è acquistabile da King Sport e online. Quindi ricordate che i due punti, diciamo uno virtuale e uno fisico, ci sono e sono a vostra disposizione. Enrico Guglielmino, buona serata a tutti i tifosi dorici. Davide che ci scrive, qualcuno lassù non ci ama e non perde occasione per dimostrarlo palesemente. Avanti così. Ok, noi non andiamo avanti così, ci fermiamo in questo istante perché ce ne andiamo in pubblicità, intanto ci mandano anche il numero dei biglietti staccati. State con noi, 334 35 20 488. Dopo il grande successo delle scarpe antinfortunistiche Neon Safety Shoes, è il momento di svelare la nuovissima linea S3, disponibile in versione High and Low e nelle audaci sfumature di arancio, verde e blu shock. Scopri di più su www.technosafe.it e resta connesso con noi attraverso i social. TechnoSafe. Protegge con stile.
Il pensiero che domani la tua pensione non sia adeguata alle tue esigenze non ti fa stare tranquillo? Parliamone per trovare insieme la soluzione più adatta a te. Bugari e Martini Broker ad Ancona, in via dell'Industria 10. Contattaci anche per risparmiare sulla tua polizza auto. 071 24 12 258. Bugari e Martini Assicurazioni @gmail.com. Ad Ancona, in via dell'Industria 10, Bugari e Martini Broker. Se confronti, ci scegli.
Per gestire al meglio i tuoi risparmi, Gabriele Rossi Private Banker, competenza finanziaria e patrimoniale da oltre 20 anni e passione per i colori biancorossi da una vita. Competenza e passione che potrai trovare fissando un appuntamento per un check-up gratuito dei tuoi investimenti, chiamando il 335 68 76 678 oppure gabriele.rossi@bancageneraliit.
Ehi, proprio tu che in questo momento stai ascoltando la tua radio preferita, perché non fare pubblicità alla radio? Fai girare anche tu l'economia del nostro territorio. Insieme, per vincere. Fare pubblicità alla radio è semplicissimo. Con soli 3 mesi, risultati sicuri. Chiamaci per maggiori informazioni.
Chiama Radio Tua al numero verde 821 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico.
Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Eccoci di ritorno dalla prima pausa pubblicitaria. Intanto continuate a scriverci al nostro numero di SMS a vostra completa disposizione. Preferisco sempre i WhatsApp, però se potete farlo, potete farlo anche nella nostra pagina Facebook. Ma noi con Peppe... non so mai, Giuseppe Poli o preferisci il Peppe Poli?
Beh, è lo stesso.
No, è la sua scelta e dopo io mi adatto.
È lo stesso perché mi chiamano in tutti e due i modi.
Anche perché l'altro invece che abbiamo già in linea, no, vuole assolutamente che venga chiamato Peppe.
Io mi firmo Giuseppe, ma ho tanti amici che mi chiamano Peppe da una vita.
Comunque,
non è un problema.
Giuseppe Poli, il resto del Carlino, e con noi invece abbiamo Peppe Gallozzi del Corriere Adriatico. Ciao Peppe.
Buonasera, buonasera e bentrovati. Ciao Peppe, la prima da solista, credo, mi sbaglio?
Sì, la prima volta che tra l'altro ho l'occasione di intervistarti dalla parte di qua, perché di solito era al contrario, no? Che ci sentivamo io dal telefono e tu qui dalla radio.
Stupendo, okay. stupendo, benissimo. Corsi e ricorsi. Buonasera naturalmente a tutti i radioascoltatori.
Allora, senti, iniziamo dalla partita ovviamente con l'area canatese, mi fa piacere molto, noi vediamo le partite insieme ma poi abbiamo poche occasioni per parlarne, questa in pubblico alla radio magari sarà forse l'occasione giusta. Allora ti chiedo, al di là del risultato ovviamente positivo del derby, ti è piaciuta l'Ancona contro l'area canatese?
Sì, mi è piaciuta molto perché davanti c'era un avversario vero, un avversario tosto, un avversario di qualità che non è lì per caso in classifica e quindi è un Ancona che ha fatto valere assolutamente la sua partita, la sua prestazione, la sua voglia di far punti, quindi sono veramente è un successo pesante, una squadra che ha dimostrato di saper soffrire, di saper colpire, non si è snaturata, ha giocato molto bene in verticale. Secondo me è stata una vittoria importante, così come lo erano state per certi versi sia quella contro l'Arezzo che quella contro il Perugia, però la Recanatese è un esame di maturità che la squadra ha dimostrato di poter superare in casa davanti al pubblico amico.
Tra l'altro, lo ricordavamo prima, 3 vittorie consecutive in casa con la gestione Colavito. Senti, tra i giocatori che ti hanno convinto di più, diciamo che magari con questa prova i giocatori sono usciti tutti vincenti, tra virgolette, no? In queste dalle pagelle. Però dicevo, tra i giocatori che ti hanno convinto di più della prova nel derby, c'è il giovane Sacco, sei d'accordo? Grande la sua giocata, no? Sulla destra, da cui è nato il gol di Spagnoli.
Sì, assolutamente, risposta ovvia da parte mia, perché l'avevo già detto dopo la partita, non so se con te o con altri, però sì, effettivamente la prestazione di Sacco è stata veramente una prestazione a tutto campo, importante, di grande fisicità. È un giocatore che sembra lontano parente di quello che abbiamo visto a inizio stagione, da qualche partita, insomma, sta iniziando a carburare a centrocampo, sta facendo valere i suoi centimetri, la sua voce, la sua dirompenza in certe situazioni. È un giocatore che stiamo apprezzando, se sta bene così lì in mezzo può essere molto molto prezioso.
Capace di fare la differenza anche in fase difensiva, così come con queste giocate che ci ha mostrato, insomma, evidentemente il bagaglio tecnico non è di secondo livello, insomma, quello di Sacco. Ho vista la giocata con cui ha liberato Spagnoli davanti alla porta.
Ma tra l'altro, Peppe, se fai settori giovanili importanti come il Milan, come il Napoli, vuol dire che il materiale umano c'è, se comunque degli allenatori ti notano, ti vedono. Secondo me era un ragazzo che aveva bisogno di inserimenti, aveva bisogno dell'allenatore giusto che sapesse puntare su di lui, che sapesse metterlo nelle condizioni di esprimersi bene. A mio parere sta trovando le condizioni per far vedere le qualità che ha, perché le qualità ci sono quando hai 197 centimetri dalla tua e comunque anche una discreta tecnica di base. Penso che questo ragazzo, se continua così e mantiene questa costanza di rendimento, può far vedere cose importanti nel corso dell'anno. Non è un caso che il Napoli lo ha prestato, lo vuole comunque tenere sotto controllo, è un giocatore destinato comunque a fare un percorso di crescita. Penso che auguro a lui e all'Ancona soprattutto di potersi togliere soddisfazioni reciproche in quest'anno.
Senti, invece passando alla fase difensiva, ti chiedo, la coppia Cella-Pellizzari sembra sempre più solida, no? 3 gol subiti in 5 partite dall'Ancona targata Colavito 2.0, che ne pensi?
Ma tra l'altro due gol e mezzo, perché quello avvenuto contro il Perugia, insomma, era un gol viziato da fallo di mano, no? Nell'occasione di Seghetti. Io penso che Stefano Pellizzari abbia qualcosa in più degli altri compagni di reparto, soprattutto in termini di leadership ed esperienza. È quel giocatore in grado di guidare il pacchetto arretrato, di dar sicurezza, di dettare i tempi e le marcature. Cella vicino a lui sta avendo una crescita veramente esponenziale, è un giocatore che sta salendo di grado partita dopo partita, è una coppia molto ben assemblata, tempi giusti, situazioni giuste, anche loro sono fino a questo momento, fin queste prime 5 partite, una scommessa vinta da, da Gianluca Colavito. Sono stato anche contento che Marenco è stato chiamato in causa, no? Seppur per entrare, seppur comunque certo, abbia dato il suo contributo, perché è un ragazzo che dall'inizio dell'anno, seppur sia tra i più giovani, perché credo sia un classe 2003, è comunque un altro prodotto da tenere sotto controllo. Ecco, aveva iniziato bene, non meritava un'esclusione netta. Penso, dai, che a livello difensivo Colavito abbia dimostrato una gran crescita, anche soprattutto in relazione alle prestazioni dei suoi giocatori.
Senti, Colavito 10 punti in 5 partite, Donadel 9 in 9 partite, o 10 se consideriamo la Coppa, per quanto ovviamente non ci sia mai la controprova, no? Le partite sono diverse, i momenti del campionato sono diversi. Secondo te, ti chiedo, questa è una prova del fatto che l'Ancona ha veramente cambiato marcia?
Sì, indubbiamente. Indubbiamente i numeri parlano chiaro, Colavito in 5 partite ha già fatto di più con gli stessi uomini praticamente a disposizione, tolto diciamo forse Pellizzari che aveva saltato qualche partita all'inizio, ha già fatto di più di quanto era stato fatto nelle precedenti 9 partite, ha fatto benissimo a ricordare la Coppa perché l'Ancona è stata eliminata al primo turno perdendo in casa contro il Pineto, un'altra serata da cancellare dell'inizio di stagione. E soprattutto Colavito viaggia a una media di 2.0, una media punti. Questa è una media punti da prima in classifica, perché se noi pensiamo alla Reggiana dello scorso anno che vinse il campionato, lo vinse con una media di 2.13, quindi fa capire come l'inversione di tendenza ci sia stata. Manca ancora la vittoria fuori casa, questa ancora in 5 partite è il tassello mancante. C'è stato un pareggio in casa della Fermana che forse fa alimentare i rimpianti, no? Perché se pensi certo, a quel rigore non concesso alla fine, o comunque alla situazione di classifica della Fermana, contro la Torres è una sconfitta che può starci sostanzialmente, la Torres è prima in classifica, è imbattuta in casa, quindi ci sta forse qualche rimpianto in più per quella gara di fermo, ma stiamo veramente guardando il pelo nell'uovo, ecco, di queste 5 partite che sono state incredibili, con una media punti veramente veramente alta.
Senti, ti leggo altri dati. 8 sì, gol fatti e 3 gol subiti in 5 partite. 0,37 gol subiti a partita con Colavito. In precedenza 9 gol fatti e 14 subiti, vero che c'era il 4-0 di Cesena, media 1,5 gol subiti a partita contro i 0,37 delle ultime 5 gare. Cosa ti dicono questi dati?
Beh, mi dicono che secondo me a livello tattico l'Ancona ha trovato la collocazione. Forse il 4-3-3 è veramente il sistema di gioco più idoneo per questo tipo di giocatori. Noi abbiamo sempre detto che la squadra non se l'era scelta con la Vitto, che giustamente a livello tattico bisognava adattare la squadra al 4-3-3. Secondo me si è adattata bene, si è adattata molto molto bene a questo 4-3-3. Cosa farà la differenza, Peppe? Secondo me il mercato di gennaio, perché nel mercato di gennaio si arriveranno 2-3 pedine che saranno in grado di plasmare la squadra ancora più a immagine e somiglianza di Colavito. Ci si può divertire, perché la base la stanno costruendo bene su questo sistema di gioco, che non è stato un sistema di gioco lavorato in estate, pensato in estate, quindi Colavito ha dovuto accelerare i tempi, però i giocatori stanno dimostrando che hanno assimilato molto molto bene le cose.
Senti, adesso la trasferta di Ferrara, no? Tra l'altro, coincidenza, abbiamo entrambi scritto del gemellaggio della trasferta sui quotidiani di questa mattina, un'amicizia lunghissima e per certi versi anche incredibile, no? Se vai a vedere la storia di questo gemellaggio, che ne pensi?
Beh, vabbè, comunque è un clima particolare, un gemellaggio lungo 40 anni tra i più antichi d'Italia, quindi sicuramente sarà una bellissima giornata, no? tra le due, il gemellaggio che unisce in primis le due curve, ma poi soprattutto anche le due città che si trovano accomunate. Secondo me un po' in contrapposizione, in campo invece sarà battaglia vera, perché la Spalla ha assoluto bisogno di punti, perché si trova in una situazione delicatissima di classifica, e l'Ancona, proprio per quello che ti dicevo prima, vuole approfittare delle difficoltà della Spalla e provare probabilmente ancora provare a cercare quel bottino pieno, che è ancora l'unica cosa mancante dal ritorno di Colavito, visto che tutti i dati gli danno ragione, manca ancora quella vittoria esterna, e penso proprio che l'Ancona voglia far tutto per conquistarla, sapendo di avere davanti una squadra ferita, in difficoltà, ma che comunque a livello di organico, permettimi di dire, che non ha nulla da invidiare alle formazioni che guidano il campionato.
Tra l'altro, Peppe, l'Ancona ritrova un un suo ex che ormai ha quasi 40 anni, che è quel capitano Antenucci che ha giocato nell'Ancona di Pierluigi Frosio nel 2004-2005.
Sì, assolutamente, un altro giocatore di grandissima esperienza. Parlavamo proprio stamattina con dei colleghi di Ferrara, è un giocatore al quale comunque chiedono tanto di più, perché in questi momenti dovrebbe emergere il suo pedigree, il suo attaccamento, il suo sentire la maglia. È un giocatore che sente tanto la maglia della SPAL, però deve caricarsi la squadra sulle spalle e portarla fuori. Sicuramente un pericolo in più per l'Ancona, ma nella SPAL c'è anche quel collo della centrocampo che l'Ancona ha a lungo seguito nel corso del mercato. Sarà una partita con tanti incroci, ma sarà bello tornare in uno stadio che fino a qualche tempo fa comunque ospitava la Serie A.
Senti, l'ultima che ti chiedo, sì. Gira voce che i biglietti venduti al momento siano circa 490. Allora ti chiedo, obiettivo 1000 biglietti, secondo te è possibile una trasferta con 1000 tifosi a Ferrara, o pensi addirittura che siano di più?
Ma guarda, mancano ancora 2 giorni, se non sbaglio, perché manca tutta la giornata di domani e quella di venerdì. Tendenzialmente si registra sempre un incremento di biglietti negli ultimi giorni, quindi chissà, il pubblico anconetano ci ha abituato a grandi sorprese. Magari anche in questo caso ci sarà una grande accelerata finale. Sarebbe bello, Ferrara è vicina, ci sarà un gran clima, la squadra comunque ha invertito la sua tendenza. Dai, io penso che ci può essere una bella accelerata in queste ultime ore.
Bene, bene. Vedremo cosa succederà nei prossimi 2 giorni con la prevendita. Grazie mille, Peppe. Allora, qui intanto leggo da sì. parte di Roberto. Peppi, plurale d'obbligo stasera. Fatti Perucchini e Spagnoli, quanto manca al rinnovo di Paolucci? Dando per scontato che la società ci stia lavorando, oggi secondo me lui è il giocatore imprescindibile per quest'Ancona. Non so cosa ne pensi, io penso...
Non è facile. Posso sbilanciarmi dicendo che non è facile, perché Paolucci ha tante richieste, anche di categoria superiore. Quindi bisognerà lavorarci bene. Sicuramente ci sta già lavorando la società, però non è semplice. È un giocatore che è molto attenzionato dalla Serie B.
Però sicuramente l'Ancona farà di tutto per provarci, insomma.
E il giocatore sta molto bene qua ad Ancona, quindi sicuramente questi sono fattori importanti. Poi è normale, parliamo di un classe 96, dovesse arrivare una proposta contrattuale importante dalla Serie B, sarebbe difficile da trattenere, però tutto può essere.
Certo, va bene, grazie Peppe.
A voi e un caro saluto.
Grazie. Ciao. Peppe Gallozzi, Corriere Adriatico. Vedi che hanno scritto i Peppi, no? Questa sera c'erano i Peppi, Peppe Gallozzi e il nostro Giuseppe Poli del Carlino. Gianni è arrabbiatissimo, dice: una volta uno andava alla partita e fischiava i giocatori avversari e diceva tutti i colori, ora questo non si può più fare. Se questa non è dittatura, cos'è? Io direi educazione, però fa parte del gioco, come una volta andavi alla partita e a quel poro arbitro gliene dicevi di tutti i colori, e anche sulla sua condotta morale della moglie, no?
sono cambiate un po' le regole,
bisogna crescere anche da questo aspetto. Però qui c'è un dietro le quinte, Gianni, che si sapeva, quindi non è che è stata una cosa nuova, si sapeva che sarebbe andata così. Leo ti scrive: buonasera ragazzi, ma ste tessere dell'abbonamento ce le danno o no stanno? Fra un po' è Natale, forse ancora.
Di questa cosa ne avevamo trattato insieme a Silvia, con Luca Rotili, responsabile del marketing dell'Ancona, e beh, una domanda che giriamo ovviamente all'US Ancona.
E ricordiamo, insomma, che si sta lavorando, perché c'è stato questo ritardo dovuto al protrarsi della campagna abbonamenti. Un abbraccio lo do io a Valdo, che ci scrive: un saluto a tutta la redazione da Valdo, tutti pronti per Ferrara. E ti saluta caramente anche Guido, Valdo, va tranquillo che ti saluta Guido, perché il lunedì c'è l'appuntamento con Valdo. Allora, vediamo un po' qui, intanto che mi vado a contattare il nostro prossimo ospite. Questo, sì, questi ultimi non li abbiamo letti, e niente, ci sta pensando il nostro computer in questo momento, è rimasto frizzato,
Però c'è una, attendi. Intanto questa cosa di Sacco non l'avevamo letta, no?
No,
peccato
esatto,
che Sacco non sia nostro,
ecco, è partito. Aspetta,
A fine anno ci ritroveremo col doverlo restituire al Napoli. Beh sì, però è sempre così, insomma, nel caso di giocatori che sono in prestito, però è vero anche che in certe circostanze i prestiti possono essere in qualche modo rinnovati, vedremo cosa succederà, intanto c'è tutto un campionato da giocare, e nel frattempo che magari se Stefano vuole può cominciare a chiamare il nostro prossimo ospite, che è l'ex biancorosso Massimo Paci, io vi leggerei due cose che mi sono scritto sulla spalla, così come presentazione della prossima avversaria dell'Ancona, ovviamente di proprietà dell'avvocato americano Giota Copina, proprietario al 100%, è diventato negli ultimi anni 100% proprietario della SPAL, ha giocato gli ultimi tre anni in Serie A nelle stagioni 2017-2018, 18-19, 19-20, dopodiché è retrocessa in Serie B, ha fatto tre stagioni in Serie B e poi è retrocessa di nuovo e in Serie C, ce l'aspettavamo tutti come una delle protagoniste di questo campionato e in realtà in questo momento così non è, una squadra assolutamente in difficoltà, viene da tre sconfitte consecutive, ma non sono le prime tre sconfitte consecutive che la SPAL, in cui incappa la SPAL, tutte tra l'altro tre sconfitte consecutive, tutte di misura, perché ha perso a Rimini 1-0, in casa 1-0 col Pontedera e poi a Carrara contro la Carrarese un'altra volta 1-0. Ha cominciato la stagione allenata da Mimmo Di Carlo, esonerato dopo sei giornate, fatale tra l'altro la sconfitta con la Recanatese e i 6 punti in 5 gare di campionato, le ultime 3 appunto erano state sconfitte, però con Leonardo Colucci le cose non vanno meglio, nel senso che 6 punti aveva conquistato in precedenza, 6 punti ha conquistato con Leonardo Colucci nelle successive 9 giornate, in classifica la SPAL ha 12 punti ed è, se non ricordo male, terz'ultima in classifica, tra l'altro una società che è una curiosità, tolta la Juventus Next Generation, la SPAL, fonte Transfermarkt, è la squadra che ha più valore di mercato di tutto il girone B, cioè è la squadra con giocatori più importanti di tutto il girone, appunto tolta la Juventus, eppure sta avendo grosse, notevoli difficoltà. Se c'è,
abbiamo raggiunto
Massimo
il nostro
Paci.
Certo che c'è, eccolo qua in linea con noi,
mister. Ciao. Buonasera.
Ciao, buonasera, grazie dell'invito.
Allora, grazie a te di essere qui con noi oggi pomeriggio. Allora, ti abbiamo visto in tribuna al Del Conero nella partita contro la Recanatese, tra l'altro non è la prima volta che ti vediamo al Del Conero. Allora, quello che ti chiedo innanzitutto è se ti è piaciuta la prova dell'Ancona contro la Recanatese.
Sì, vengo spesso ad Ancona, seguo adesso che sono fermo, che non ho squadra, sto seguendo un po' le squadre qua vicino del girone B, vicino a casa mia, quindi vado a Pesaro, Ancona, Recanati, ecco, insomma, quindi sono venuto diverse volte, ho visto l'Ancona nella gestione Donadelli, ho visto l'Ancona oggi nella gestione con la Vitto. L'Ancona mi è piaciuta, sì, con la Recanatese è stata una bella partita, equilibrata, soprattutto che equilibrata nel senso che l'Ancona ha espresso qualcosa in più rispetto alla Recanatese, però tutte e due le squadre potevano far gol in qualsiasi momento, era una partita veramente che poteva succedere di tutto, anche dopo che l'Ancona ha fatto gol la Recanatese poteva pareggiare, però credo che poi alla fine l'Ancona abbia fatto qualcosa in più rispetto alla Recanatese, è stata più concreta in fase difensiva e guardando quella categoria, quando ti difendi bene sprecando poca energia alla fine delle partite le vinci, quindi Ancona ha fatto secondo me un'ottima partita.
Senti, parlando della prestazione dell'Ancona, appunto, che cos'è che hai apprezzato di più della squadra di Colavitto?
Beh, allora, l'identità che l'allenatore è riuscito, ma è un'identità che porta avanti da tempo Colavitto, e quindi è riuscito in poco tempo a ridare identità a una squadra. Quello che mi è piaciuto è la compattezza in fase difensiva, è una squadra che lascia all'avversario la manovra, la costruzione del gioco per poi ripartire in verticale, un po' la caratteristica, no, di Ancona attuale, e l'hanno fatto alla perfezione. Poi devo dire che Ancona ha un buon organico, probabilmente migliore di quello della Recanatese, perché comunque è una squadra secondo me molto forte e quindi quando sei organizzato ti difendi bene, poi hai anche qualità nelle ripartenze, insomma è un modello di gioco che funziona, sta funzionando e quindi mi è piaciuto questo, una prestazione, la compattezza, le ripartenze che sono state micidiali e poi la qualità dei giocatori offensivi che per me ancora ha tanto e devo dirti, guarda, secondo me ancora sarà una squadra che darà fastidio anche quando nei playoff probabilmente sarà una squadra che veramente potrà fare la differenza. Ma lo dico perché le vedo tante le squadre, quando i giocatori sono convinti di quello che fanno è qualcosa in più che va oltre l'aspetto tattico o strategico del gioco.
Senti, Gianluca Colavito, ne parlavamo anche con il collega Peppe Gallozzi pochi minuti fa, Gianluca Colavito con l'Ancona ha raccolto in 5 partite 10 punti, allora chiedo anche a te, è una prova che quest'Ancona ha cambiato marcia rispetto alla gestione Donadel?
Sì, naturalmente, ma si percepiva che con la precedente gestione le cose non andavano, si percepiva che non era nato un feeling. Sono cose che possono capitare, non penso che Donadel sia, cioè, insomma, sicuramente la prima esperienza, però non penso che non abbia conoscenze. È il discorso che non è sempre facile arrivare e convincere i giocatori del proprio gioco. Ecco, io ancora precedentemente avevo visto giocatori poco convinti di quello che facevano e qui adesso ancora ha cambiato passo perché possono perdere, però come hanno fatto in una partita mi sembra ancora, però anche quella sconfitta lì è maturata giocandosela la partita, ecco, e quindi l'Ancona ha cambiato passo, naturalmente ha cambiato passo in mentalità, in assetto tattico e strategico del gioco, soprattutto perché adesso è una squadra che attende maggiormente rispetto a prima e avendo qualità davanti, come ho detto prima, è una cosa che funziona, quindi vedo, insomma, ma lo dico onestamente, vedo molta positività, ecco, vedo una situazione molto positiva per l'Ancona.
Senti, da attaccante, ex attaccante, ti chiedo se ti piace come gioca Spagnoli e in cosa secondo te è un giocatore fondamentale per l'Ancona?
Sì, un giocatore importante per la categoria, un giocatore di qualità, un giocatore che attacca bene la profondità, è un finalizzatore. Secondo me in questo momento è un giocatore perfetto per l'Ancona, fa anche la fase difensiva. Però credo che poi in questo momento l'Ancona quello che faccia la differenza sia l'organizzazione che gli ha dato il mister Colavito, sia la qualità negli esterni che ha, con Cioffi e con Energe, che credo che sia quella la chiave. Perché senza questa organizzazione, senza esterni così di qualità, penso che il lavoro di Spagnoli sarebbe meno alla luce, ecco. Nonostante che ritengo che sia uno dei migliori attaccanti che c'è nella scena della Lega Pro, ecco.
Senti, appunto, parlavamo di, hai citato Energia, hai citato Cioffi, io aggiungo anche Peli e poi ci metto anche Christoffersen e Mattioli, ti chiedo se secondo te questo reparto offensivo dell'Ancona potrà beneficiare del gioco di Colavito e del 4-3-3 o se pensi che magari ci siano giocatori che invece non hanno le caratteristiche per adattarsi a questo modulo.
Forse l'unico è Christoffersen, adesso non so pronunciarlo bene, che probabilmente è l'unico che per il gioco di Colavito non è proprio in linea con i principi di gioco dell'allenatore, penso, adesso, però alla fine insomma la complementarità in un reparto di gioco è importante, non tutte le partite riesci ad attendere e ripartire. Sono quelle partite che l'Ancona si troverà a squadre avanti chiuse che non ti lasciano gli spazi, perché la Recanatese, io ho visto la Recanatese, è una squadra che ti lascia spazio, perché quando offende comunque attacca in tanti giocatori, anche l'Arezzo, troverà l'Ancona a squadre chiuse, dicevo, e Christoffersen può essere quel giocatore che ti può fare la differenza. Ecco, io credo che la complementarità in un reparto sia fondamentale se gestita bene. Adesso dovrà essere bravo l'allenatore a tenere alto lo spirito dei calciatori, perché tutti sono esseri umani, quando uno non gioca la motivazione va giù, quindi la gestione sarà fondamentale. Credo che tutti gli altri giocatori possano essere perfetti per il gioco dell'allenatore. Starà a lui, insomma anche alla società, tenere lo spirito alto di tutti i giocatori, perché possono essere utili tutti. Un giocatore come Christoffersen, che magari nelle ripartenze potrebbe non essere la sua caratteristica, ma in tante partite potrebbe far la differenza. Ecco, io credo che alla lunga si arrivi a far punti riuscendo a sfruttare tutto l'organico che si ha a disposizione. E l'Ancona davanti a un organico forte, complementare e di tutta qualità.
Oh, ritorniamo un attimo, Massimo, a quella che è la fase difensiva, visto che ne hai parlato anche tu. Sembra un'Ancona a differenza di quello che erano gli anni passati, no? O nel gioco di Colavito, sembra un'Ancona che invece ha trovato la quadratura del cerchio, come si dice in difesa. 3 gol subiti in 5 partite. A cosa pensi che sia dovuto questo cambio?
Allora, penso che sia dovuto al baricentro che è più basso rispetto al baricentro di squadra che aveva Donna per prima cosa. Credo che dipenda molto dall'atteggiamento che ha la squadra, perché adesso la squadra difende più basse con i 3 centrocampisti, e quando adesso nel modo di giocare, da quello che ho visto io, il Colavito lascia sempre i 3 attaccanti davanti, almeno che nel momento che recuperano palla hanno questi 3 davanti che possono ripartire, ma i 3 centrocampisti secondo me stanno facendo la differenza a livello difensivo, perché fanno molto filtro, e quindi l'atteggiamento è un po' più guardingo, il baricentro più basso unita ai 3 centrocampisti che fanno un grande filtro per la difesa, questa è secondo me è stata un po' la chiave del cambio in fase difensiva dell'Ancona rispetto a Donadel, e è un qualcosa che funziona. Poi secondo me c'è qualità dei giocatori, perché personalmente a me Pellizzari piace molto, anche Cella secondo me sono giocatori forti. Pellizzari, oltre la fase difensiva, ti garantisce anche costruzione, e quindi insomma ho fatto altre interviste ma non ho parlato così bene della squadra, perché è ancora una squadra che a me piace molto, piace come sta giocando adesso, prima un po' meno ma adesso mi piace molto.
Ti ha convinto, insomma, il ritorno,
sì,
di Colavito in panchina?
Sì, senti, ma non avevo dubbi.
Non avevi dubbi? Non avevi
dubbi. Avevo dubbi, perché comunque quel modo di giocare lega proprio al modo che funziona. Il mister poi è un... Io ho fatto il corso UEFA insieme con lui, è un'ottima persona, una persona in gamba, preparata, che è dritto, è onesto, è una persona che si fa voler bene, quindi non avevo dubbi, perché è arrivato e ha riportato l'essenziale, e l'essenziale funziona.
A volte certo,
le cose semplici sono le migliori, sono, perché comunque siamo in una categoria in cui i giocatori non hanno grandi conoscenze, e quindi quando gli chiedi un po' di più di quello che loro sono capaci di fare, pensano troppo. Quando un giocatore pensa è proprio il momento che va lento. Invece quando si fanno le cose semplici in questa categoria funzionano, perché il giocatore deve correre e basta. O questo è il discorso.
Senti, ti porto sul tema campionato. Ti chiedo quanto ti sorprende vedere la Torres in vetta alla classifica, seppur adesso insieme al Cesena, e quanto la Recanatese al quinto posto, anche se insieme a Pescara e Pineto, altra sorpresa un po' di questo campionato. Parlo del Pineto.
Allora, la Torres non mi sorprende, l'ho vista giocare forte. La Torres è davvero forte, probabilmente una delle squadre più forti che ho visto, sia per organizzazione che per elementi. Centrocampo della Torres è probabilmente il centrocampo più forte del campionato, e riescono a giocare bene. Sono poche le squadre che riescono a fare la partita e vincere. Generalmente in Lega Pro la maggior parte delle squadre attendono per ripartire, attendono e cercano di speculare dei gol attraverso degli errori degli avversari. Invece la Torres è una squadra che vuole fare la partita e la fa, perché ha qualità a centrocampo e vince, perché davanti ha giocatori davvero davvero forti, e quindi non mi sorprende. Certo, all'inizio sulla carta era difficilmente pensabile, ma vederla giocare non è una sorpresa. Per quanto riguarda la Recanatese ha portato avanti il lavoro dell'allenatore da un paio d'anni, e quindi è normale che si trovi in vantaggio rispetto ad altre squadre. È una squadra che secondo me è molto organizzata, non ha la qualità che ha l'Ancona, però giocano un buon calcio, un calcio essenziale. Anche loro, secondo me, davanti con Melchiorri e Sbaffo, sono una coppia di attaccanti che insomma fanno male in questa categoria. e con l'organizzazione che gli dà il mister Pagliari, insomma è una squadra che sta rendendo molto bene, forse al di sopra delle proprie aspettative, questo non lo so, però credo che sia una squadra forte la Recanatese, anche la Recanatese, si date non come l'Ancona, ma non mi sorprende così tanto, ecco. Il Pineto probabilmente è la squadra che mi sta sorprendendo un po' di più, perché pensavo che avrebbero sofferto maggiormente, e invece anche lì il lavoro dell'allenatore sta pagando, perché fanno un calcio essenziale, un calcio di rimessa, un calcio molto umile, chiamiamolo così, non cercano di fare la partita, cercano di difendere bene, lo fanno bene, e però la posizione classifica del Pineto per me è un po' sorprendente, ma non perché non sia bravo l'allenatore, non lo società non sia, perché insomma sulla carta quando si è una neopromossa fare questi tipi di risultati è soprattutto in un girone difficile, perché il girone B è il girone più difficile della Lega Pro, è qualcosa di interessante, ecco.
Senti Massimo, adesso l'Ancona affronta la trasferta a Ferrara contro una Spal in grossa crisi, quindi ti chiedo anche invece che ne pensi di una Spal che è in difficoltà, come si sta trovando adesso, quali possono essere, non so se l'hai vista giocare, quali possono essere le ragioni di questa crisi.
Sì, la Spal per me gioca male, la Spal va a un calcio fisicamente, un calcio lento, vanno piano insomma fisicamente, cercano di fare la partita, ecco un po' il problema che ti dicevo prima, sono poche le squadre che riescono a fare la partita e vincere, perché fare la partita significa avere la qualità ma avere anche la dinamicità, la Torres è una squadra che ha qualità ma anche dinamicità, la Spal è una squadra che ha qualità ma ha poca dinamicità, e in questa categoria se non corri gli altri ti saltano addosso e non riesci a vincere le partite. Quindi è una squadra che a me non piace molto come sta giocando, però ha sempre giocatori importanti, la trasferta che affronterà l'Ancona sarà una trasferta comunque difficile, ma io credo che con il modo che ha di giocare l'Ancona, la Spal sia la squadra perfetta, perché la squadra proverà a fare la partita, l'Ancona giocherà di rimessa, quindi sarà una partita difficile, ma che si può ipotizzare anche la vittoria da parte dell'Ancona.
Alla portata quindi del gioco di Colavitto e delle ripartenze di Colavitto.
Sì, assolutamente.
Bene, grazie mister. Io direi che possiamo ringraziare.
C'è un saluto da Massimiliano.
C'è un saluto da Massimiliano. Massimo Paci, uno dei miei allenatori preferiti.
Grazie. Non so chi è Massimiliano, ma ringrazio molto. Cioè, sicuramente lo so, ma se lo conosco, se lo vedo, lo conosco. Non so chi sia, lo ringrazio.
Non so se Stefano
non finisce qui. No, ma questi sono i nostri ascoltatori. Moreno, bellissima disamina di Mister Paci. Complimenti, Moreno 63. Cioè, qui sono i complimenti, i saluti. Dopo ci sono tanti saluti riferiti al passato, ma adesso parliamo dell'attualità, insomma. Ecco.
Certo.
Comunque sono molto contento perché l'Ancona si è risistemata adesso. Sono contento perché da marchigiano, insomma, vedere l'Ascoli quest'anno è un po' in sofferenza, l'Ancona era un po' in sofferenza, dispiace, perché comunque vedere le squadre qua da noi che soffrono è un dispiacere, noi chiamiamo il calcio, e quindi vedere l'Ancona che si è ritrovata sono davvero felice e contento, quando la guardo veramente con grande passione, grande gioia, e insomma faccio in bocca al lupo a tutti i tifosi, perché l'Ancona onestamente non merita di stare in Lega Pro. Io sono partito dall'Ancona nel 98 in Serie B, poi l'Ancona gli anni qualche anno prima era in Serie A, l'Ancona si merita quei tipi di palcoscenici. Purtroppo il calcio nei marchi sta un po' calando, questo è un dispiacere per noi, mi metto anche io tra i tifosi, insomma speriamo che si possa migliorare, perché ci abbiamo bisogno di squadre che almeno stanno in Serie B, almeno. Speriamo, in bocca al lupo insomma all'Ancona.
Grazie mister.
Prego e buonasera a tutti.
Buonasera.
Ciao, a presto.
Bene, lasciamo mister Massimo Paci, lo ringraziamo per essere stato con noi. Ancora un po' di messaggi, poi andiamo con il break pubblicitario che ci introdurrà poi all'altro nostro ospite, perché si stringe a questo punto la forma attorno alla spalla. E allora, Cristiano che dice 1000 euro di multa per un petardo e a Perugia, come immaginavo, è scritto la settimana scorsa, due bombe carta e nemmeno 5 euro di multa. Quello l'abbiamo detto anche noi, Cristiano, c'è qualcosa che ci ha lasciato un po' perplesso. Fabrizio che ci dice 493 biglietti venduti al momento, quindi noi eravamo 490, siamo 493.
Grazie Fabrizio.
E quindi salutiamo anche Bizio. Massimo Paci, l'abbiamo letto, vedo di qua se abbiamo qualcos'altro, sì, e poi andiamo in pubblicità, se no dopo ci parcheggiamo qua. Sul sito Facebook della SPAL i loro tifosi sono quasi rassegnati che con quel presidente andranno diritti in Serie D, dice Gianni. Adesso vabbè. C'è un po' di marita, l'abbiamo già detto. Vediamo qua.
Beh, anche comprensibile, no Stefano? Se pensi che questa squadra che 3 anni fa era in Serie A, quindi ha fatto 3 anni di Serie B e adesso si ritrova al terzultimo posto, quart'ultimo posto, adesso non...
Eccolo qua.
Sì, terzultimo in coabitazione, quindi diciamo che dietro c'è una Juventus che ha 2 partite in meno e quindi potenzialmente può scavalcare, potrebbe scavalcare sia la SPAL che il Sestri che la Vispesero, e poi dietro c'è la Fermana, ultima con 7 punti in 14 partite, assolutamente in difficoltà.
Allora, ripeto l'appello che vi ho fatto prima relativamente a Facebook, c'è qualche hackerino, chiamiamolo così, che tra i commenti inserisce dei film di porno. Se vi capita di vederlo, non fate che mi mettete lì adesso a cercare i film di porno, lo so io come siamo fatti, però ecco, se vi capita segnalatelo immediatamente come messaggio negativo, e segnalatelo anche a noi, già in 2 lo hanno fatto, noi abbiamo anche da parte nostra bloccato, contemporaneamente anche Facebook si è accorto perché c'è l'intelligenza artificiale, che non è un qualcosa che pubblichiamo noi ma che qualche furbacchiotto lo inserisce come link, e poi evitate di cliccare perché spesso e volentieri se cliccate sul video vi beccate anche il virus, funziona così insomma questa ultima generazione. Lupo Rock dice: sempre interessante avere un parere giornalistico come quello di Peppe, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Tua e sempre forza Ancona. Bene. Ragazzi miei, che dobbiamo dire? Grazie, noi diciamo grazie ai vostri pensieri, ai vostri messaggi, anche se come simbolo, come immagine hai Topo Gigio, però va bene così. E allora, vediamo qua se siamo a posto, quindi direi che ci possiamo fermare, linea alla pubblicità, state con noi perché mo si fa una passeggiatina a Ferrara, state con noi.
Punto Biancorosso.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Da oltre 30 anni la Controllo Inquinamento Ambientale, sotto la guida di Stefano Virgulti e del suo staff, offre il più completo, autorevole e puntuale servizio di consulenza in materia di ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro, non solo per prevenire rischi e sanzioni, ma anche per delineare percorsi di sostenibilità ambientale e di sicurezza aziendale personalizzata. Affidati agli esperti, oltre 1000 aziende del territorio lo hanno già fatto. Controllo Inquinamento Ambientale è ad Ancona in via Sandro Totti 7A. Scopri tutti i nostri servizi per la tua azienda. Chiamaci allo 071 29 16 278 o visita il sito www.ecocia.it.
Caldaia Sicura. Riprendono gli accertamenti agli impianti termici. In base alla normativa vigente, gli impianti termici devono essere sottoposti al controllo di efficienza energetica e ad una regolare manutenzione. Se un impianto termico non funziona bene, ci sono grossi rischi per la sicurezza delle persone e per la tutela dell'ambiente. Un impianto efficiente permette di risparmiare. Fai la manutenzione periodica della tua caldaia. Metti al sicuro te e la tua famiglia e non incorri in spiacevoli sanzioni. Rivolgiti subito al tuo manutentore di fiducia. La tua sicurezza è il bene più importante. MPSPA. Meglio e prima.
Ehi, proprio tu che in questo momento stai ascoltando la tua radio preferita. Perché non fare pubblicità alla radio? Fai girare anche tu l'economia del nostro territorio. Insieme, per vincere. Fare pubblicità alla radio è semplicissimo. Con soli 3 mesi, risultati sicuri. Chiamaci per maggiori informazioni.
Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico.
Punto Biancorosso.
Punto Biancorosso.
Eccoci di ritorno, sempre sulle frequenze di Radio 2, sempre all'interno di Punto Bianco Rosso, questa striscia che vi tiene compagnia, vi aggiorna su tutto quello che succede in casa Ancona. Ci trasferiamo però in questo momento, l'avevamo già preannunciato in precedenza, a Ferrara, perché dobbiamo andare a capire anche che succede in casa della SPAL. Rimaniamo in tema del resto del Carlino, ricordo oggi la conduzione c'è Giuseppe Poli, ma andiamo? Dove andiamo? Da tuo collega.
Andiamo a Ferrara e salutiamo Stefano Manfredini, giornalista e collega del resto del Carlino di Ferrara. Ciao Stefano, benvenuto a Radio Tua.
Sono qui, grazie per l'invito.
Come hai visto, siamo stati puntualissimi e cercheremo di essere anche rapidi per rispettare quelli che sono i tuoi impegni. Quindi entriamo subito a parlare di calcio giocato e la prima domanda che ti faccio è: SPAL in crisi, quali sono secondo te le ragioni per cui una squadra che è retrocessa dalla Serie B e con una rosa di tutto rispetto si trova così in difficoltà in questo momento?
Questa è una bella domanda alla quale stiamo cercando di dare una risposta dall'inizio della stagione. Se ci fate questa domanda nelle ultime partite, possiamo dare la responsabilità ai tantissimi infortuni, perché la SPAL ne ha avuti davvero tanti e tutti molto pesanti. La realtà però è che le cose non andavano bene neanche prima, quindi ci sono delle cause più profonde, probabilmente la squadra non è stata costruita bene, tant'è che anche il direttore tecnico ha messo qualche responsabilità, alcuni giocatori forse sono stati sopravvalutati, ci sono state delle responsabilità di mister Di Carlo, che è stato esonerato, è arrivato Colucci, sembrava aver dato una piccola scossa, però ultimamente le cose stanno andando di male in peggio. 3 sconfitte consecutive, che sono 4 se ci mettiamo dentro la Coppa Italia. Insomma, la SPAL non segna mai, è difficile uscirne, però insomma bisogna cercare di guardare positivo ed evitare quantomeno i play-out, che sarebbero un dramma qui a Ferrara.
Certo, immagino, è facile capirlo. Vedevo che con Di Carlo, che è stato allontanato, no? Esonerato dopo 6 giornate, la SPAL ha raccolto 6 punti e poi ne ha fatti 6 però anche con Colucci, quindi in realtà non è cambiato un granché, no?
Sì, bisogna dire che da quando è arrivato Colucci la squadra è stata falcidiata dagli infortuni, sono finiti KO una serie di giocatori che erano molto importanti, da Silicardi, dal Monte, Arena, Iglio, insomma adesso è infortunato Rabbi, praticamente mezza squadra è fuori. Il problema però è più profondo e non mi sento di dare la responsabilità al nuovo allenatore, che però ci sta capendo poco pure lui ultimamente, purtroppo spiace dirlo. Stiamo attendendo con ansia il recupero di qualche infortunato. Il mercato di gennaio dovrà portare assolutamente dei rinforzi. E diciamo che nelle ultime partite Colucci ha provato a blindare la fase difensiva, con il risultato che da un certo punto di vista la SPAL ha preso qualche gol in meno, però non ha più segnato e non crea praticamente mai occasioni e
perde sempre di misura, però perde,
lo prende, quindi questo è un grosso problema.
Senti, ti leggo un'analisi che ha fatto un direttore sportivo che si chiama Domenico Sfrappa nelle scorse settimane, parlando un po' del campionato in generale, intervistato da me. Sulla SPAL ha detto: è una squadra con troppi giocatori vecchi, in Serie C serve correre. Allora ti chiedo, sei d'accordo su questa analisi?
Beh, diciamo diciamo che probabilmente si riferisce a qualche nome illustre che è stato portato a Ferrara, soprattutto Antenucci, che è un giocatore che qui ha scritto pagine indelebili in Serie B, in Serie A, purtroppo ha 39 anni e forse non si doveva pretendere da lui un ruolo di primissimo piano come titolare inamovibile. Di fatto è l'unico giocatore che è rimasto sano nel nostro attacco, quindi è stato costretto a giocare titolare sempre, e probabilmente sarebbe stato meglio un impiego part-time per lui. E anche Siligardi ha comunque 35 anni, se non sbaglio, e guardando altre squadre magari meno blasonate e con giocatori sulla carta meno importanti, mi sento di dire che forse sì, in Serie C servono caratteristiche diverse.
E la SPAL magari cercherà di correre ai rimedi, no? Durante il calciomercato che si sviluppa tra dicembre e gennaio. Senti, Colucci, ho visto che alterna il 3-5-2 al 4-4-2. Allora, l'ultima che ti chiedo è, secondo te, che modulo dobbiamo aspettarci nella partita di sabato?
Guarda, è una domanda alla quale non è facile rispondere, perché anche in seguito a tutti questi infortuni il mister ha provato a cambiare tante volte il sistema di gioco e non ottenendo dei buoni risultati praticamente con nessuno sta provando ancora, ecco, a cambiare. E nelle ultime partite in realtà è stato più un 5-4-1 che si trasformava poi teoricamente in un 3-4-3 in fase offensiva, perché appunto c'era un solo attaccante dietro di lui, ha giocato da una parte Maestro, dall'altra il giovane Rao. Visto che praticamente nelle ultime quattro partite la SPAL non ha mai tirato in porta, ci aspettiamo che possa scendere in campo con due punte stavolta, perché non si può certo continuare con questo trend. E quindi, se mi dovessi sbilanciare, proverei a dire 3-5-2, forse con Antenucci insieme a Rao, altrimenti Antenucci Maestro, ecco, anche se non è un vero e proprio attaccante. Dovrebbe rientrare Rabbi, che non è però in perfette condizioni, quindi eventualmente sarà disponibile nel corso della partita.
Senti, l'ultima cosa che ti chiedo, visto che l'hai citato, questo giovane, se non ricordo male, è un 2006, questo giovane Rao, che tra l'altro è anche andato a segno, no? con la SPAL. Cosa ne pensi?
Beh, sicuramente una delle pochissime note liete di questa partenza. La SPAL ha un ottimo settore giovanile che è stato sviluppato nel corso degli anni della Serie B e della Serie A, insomma, ha vinto due scudetti under 18 e ci sono tanti giovani anche in giro in prestito, insomma.
Uno anche all'Ancona.
Esatto, uno anche
che è Nador. Che è Nador.
Esatto. Questo Rao è davvero un bel giocatorino, può giocare esterno d'attacco, può fare la seconda punta, ha giocato anche a tutta fascia e se ne parla un gran bene anche in prospettiva. È chiaro che non gli si può mettere troppa responsabilità addosso, perché stiamo parlando appunto di un ragazzo classe 2006 e in questo momento purtroppo giocare nella SPAL non è facile per nessuno, figuriamoci per un ragazzo così giovane.
Certamente, perché immagino che la piazza, insomma, faccia sentire un po' il disappunto, la contestazione per un campionato che non sta andando come erano le aspettative, perché la spalla alla vigilia del campionato era sicuramente considerata tra una delle formazioni protagoniste, no, di questo campionato.
Beh, diciamo che nelle previsioni iniziali, quando si fanno le famose griglie, così si diceva Cesena, Spal, Perugia, le squadre nella prima fascia. Forse la Spal era stata anche un po' sopravvalutata, perché francamente vedendo all'opera il Cesena soprattutto, ma anche il Perugia e qualche altra squadra, mi sembrano squadre superiori, più pronte per questo campionato, ecco. Però la Spal si ritrova in piena zona play-out, non è il suo valore neanche questo. Ovviamente è successo qualcosa che va oltre i limiti della squadra, problema mentale anche, come vi dicevo, la squadra fatica addirittura a creare ogni pericolo. E serve una svolta, si spera che possa arrivare questo sabato, però lo stiamo aspettando da tempo e non arriva.
Certo, va bene, io direi che vista l'ora possiamo ringraziare e salutare Stefano Manfredini, giornalista e collega del Resto del Carlino di Ferrara, che tra l'altro, Stefano, ci vedremo in tribuna sabato, e quindi così ci conosceremo anche di persona. Quindi salutiamo e ringraziamo Stefano Manfredini. E proseguiamo Stefano.
All'altro Stefano. Ecco. Grazie Stefano per essere stato con noi.
Va bene, ciao.
Ciao, buon lavoro. Lasciamo Stefano Manfredini, il Resto del Carlino Ferrara, abbiamo sentito le ultime. Voi non siete molto convinti però di quello che ha detto il collega Stefano. Io vedo qua, caro il mio Peppe, Giuseppe, che non sono molto convinti. Allora Anto scrive: ci toglieremo grosse soddisfazioni, forza Ancona. Massimiliano, un po' più pragmatico, dice un bel pareggio sabato e tutti felici e contenti.
Ma non mi aspetto una partita in cui le due squadre giocheranno per
E infatti per Marco, guarda che ti scrive: cara Ancona, non ti fidare dei lamenti Spallini, mi raccontano, mi raccomando, siate concentratissimi e soprattutto umili. Questo è il commento che aggiunge Marco. Poi andiamo qua. Gianluca Giardini, sabato a Ferrara, prima con la buona tavola, estense, cappellacci, lasagne, la salama con un buon rosso e poi al Mazza. Ancora a Ferrara, nessuno ci separa. Saluti a Beppe e a Stefano. Al Mazza di Ferrara sempre un buon pubblico, aggiunge sempre Gianluca 65, ovvero Gianluca Giardini. Moreno Sargentoni che ci scrive: tutto troppo facile, non mi piace, partita da prendere con le molle. E quindi anche Moreno dice sì.
Sì, ma in realtà
occhio a non sottovalutarla.
In realtà Stefano è quello che abbiamo detto, nel senso che sì, abbiamo registrato i malumori e le difficoltà con il collega Manfredini da Ferrara di una classifica e dei risultati che insomma parlano da soli per una Spal che però ha giocatori assolutamente importanti, ha gente di categoria, anche di categoria superiore, e quindi assolutamente non fidarsi, non considerare per l'Ancona questa una tappa facile. D'altra parte un nostro radioascoltatore settimane fa diceva: non esistono partite facili, lo sottoscriviamo assolutamente.
Tra altre cose, alla fine della classifica, giusto per pungolare leggermente poi andiamo in pubblicità, stavo guardando le ultime 5 partite, praticamente questa Ancona di Colavito ha gli stessi risultati nelle 5 partite mischiando le posizioni della Carrarese, che è terza in classifica, attenzione. Quindi ecco, questo per dire come sta andando l'Ancona in questo periodo, in questo momento abbastanza magico, ma soprattutto ha lo stesso cammino anche della Torres, che è seconda, diciamo, per lo scavalcamento della Cesena. Quindi 3 partite vinte, una partita persa, una partita pareggiata. Ecco, insomma, nelle ultime 5. Adesso non gonfiamoci la testa, però insomma proprio così male non sta andando, ecco, per coloro che stanno lì pronti, le famose lumache, perché è 2 giorni che piove, quindi le lumache adesso sono pronte ad uscire. Un avviso invece, poi andiamo veramente in pubblicità, un avviso, l'avevamo visto con Peppe prima, ora lo andiamo a recuperare, caro il mio Giuseppe, quindi ti abituerai a fare avanti e indietro. No, ma l'ha cancellato. No, eccolo qua. Eccolo qua. Di Davide, che giustamente fa notare che sabato c'è una concomitanza lungo il tragitto, no Peppe?
C'è una concomitanza lungo il tragitto dovuta al fatto che l'Ascoli gioca a Reggio Emilia alle 14.
Quindi
Davide scrive lungo il tragitto per Ferrara, soprattutto da Ancona Bologna, è possibile incontrare gli abitanti del paesello nord abruzzese, conviene non calcolarli.
Quindi attenzione, insomma, nel tragitto per coloro che partono presto alle stazioni di servizio, nella direzione appunto.
È vero che l'Ascoli gioca due ore e un quarto prima, però è vero anche che appunto la tifoseria organizzata potrebbe partire magari di mattina per andare a pranzo a,
esatto, 9:30 la partenza,
e quindi potrebbe incontrare lungo la strada la tifoseria dell'Ascoli che si reca a Reggio Emilia,
e quindi insomma vi diamo anche questo campanellino d'allarme. State con noi perché non è finita, si ritorna in casa biancorossa. State qui,
Esplorare nuovi territori. Questa sono io. Il coraggio di raccogliere le sfide e cambiare le mie abitudini. Con Astra ho scelto una vita senza sprechi. Luce green da fonti rinnovabili, il calore naturale per la mia casa. E fibra, per lavorare con le mie connessioni a distanza. Tutto questo si chiama scelta pura. Ed è per ognuno di noi. Cambiamo insieme. Ehi Astra, accendi la luce.
Che cosa mangio prima di fare sport? Come recupero dopo il mio allenamento? La risposta corretta si chiama Torfit. L'energia dai nostri integratori a base di carboidrati e vitamine. La forza dalle proteine in polvere ad alta solubilità o dalle comode barrette. Scegli il gusto che ti piace di più. I prodotti sono fatti in Italia con ingredienti di qualità, OGM free, senza glutine, e ci sono anche quelli per i vegani. Acquista la giusta integrazione sportiva di qualità su www.torfit.com. Per info 0173 36 11 40.
Groupama. Ah no, si pronuncia Groupama. Di Paolo Felicetti. Ah no, a dire il vero si chiama Giampaolo. Beh, chiamateli come vi pare, ma la sostanza resta la stessa. Un serio gruppo assicurativo pronto a soddisfare ogni vostra esigenza. E per tutti gli abbonati dell'Ancona, uno sconto a partire dal 30%. Groupama, via dell'Industria 10 ad Ancona. Telefono 071 20 75 262 o 338 620 98 25.
Dopo il grande successo delle scarpe antinfortunistiche Neon Safety Shoes, è il momento di svelare la nuovissima linea S3, disponibile in versione High and Low e nelle audaci sfumature di arancio, verde e blu shock. Scopri di più su www.technosafe.it e resta connesso con noi attraverso i social. TechnoSafe protegge con stile.
Ehi! Proprio tu che in questo momento stai ascoltando la tua radio preferita. Perché non fare pubblicità alla radio? Fai girare anche tu l'economia del nostro territorio. Insieme, per vincere. Fare pubblicità alla radio è semplicissimo. Con soli 3 mesi, risultati sicuri. Chiamaci per maggiori informazioni.
Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico.
Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
Punto biancorosso.
Bene, rientriamo in diretta dopo l'ultimo break pubblicitario, sempre sulle frequenze di Radio Tua, sempre all'interno di Punto Biancorosso. È immancabile a questo punto anche l'approfondimento proprio per il settore giovanile dell'Ancona, caro il mio Giuseppe Poli.
E siamo arrivati all'ultimo appuntamento, all'ultimo ospite di Punto Biancorosso di questo pomeriggio, con Andrea Incipini, allenatore dell'Ancona Under 13. Ciao mister, benvenuto.
Buonasera, buonasera a tutti.
Allora, abbiamo visto una bella vittoria al Dorico contro l'Ascoli, tra l'altro che non fa mai male, per 4-1, e la prima domanda che ti faccio è: che partita è stata?
Sicuramente è stata una partita tosta, come tutte quelle che giochiamo ogni fine settimana, visto che il campionato della nostra Under 13 è un campionato veramente importante, dove affrontiamo sia squadre di Serie A, sia squadre di Serie B come l'Ascoli, e anche squadre di Serie C. Quindi ogni fine settimana è una partita tosta, ecco.
Senti, c'ho una domanda tecnica, diciamo così, da farti, perché ho visto che giocate in 9 contro 9, se non ho sbagliato. Allora, ti chiedo, ci spieghi come sono organizzate le partite, il campo, i tempi, insomma, questi dettagli del campionato di Under 13?
Allora, si gioca 9 contro 9, come ha detto benissimo lei, e il campo ha una lunghezza che va da 60 a 70 metri e un'ampiezza da 40 a 50 metri. Le porte vanno da 1,80 m a 2 metri di altezza e da 5 a 6 metri di larghezza. Quindi il campo è un po' più piccolino del normale, ok? E si gioca 9 contro 9 e è diviso su 4 tempi, 20 minuti ogni tempo.
Ah, e quindi ho visto che praticamente tu cambi la formazione tra un tempo e l'altro, quasi completamente.
Allora, nei primi due tempi c'è l'obbligo federale a far giocare tutti i ragazzi, tutti i 18 ragazzi indistinta. Poi dopo, nel terzo e il quarto tempo, diciamo abbiamo più libertà nelle scelte, però c'è il vincolo nei primi due tempi dove tutti i ragazzi devono essere schierati in campo.
Quindi questo significa automaticamente...
Li schieriamo anche il terzo e il quarto tempo.
Dicevo, questo significa automaticamente che se ne devi fare schierare 18 nei primi due tempi e nel primo tempo ne giocano 9, è automatico che nel secondo tempo giochino gli altri.
Esattamente, esattamente.
Ho capito, quindi è un meccanismo ovviamente che privilegia il fatto di far giocare tutti questi ragazzini, insomma, di dare spazio a tutti per promuovere quello che è il movimento giovanile, no?
Esattamente, sì, perché l'Under 13 è l'ultimo anno prima di poi giocare a 11, quindi è l'ultimo anno di scuola calcio dove... E ovviamente tutti i ragazzi hanno il diritto di giocare, ecco.
Senti, poi comunque avete vinto questo derby. Com'è vincere un derby con l'Ascoli? Sempre tanta roba, no?
Sicuramente è una bella emozione per tutti. Sicuramente i ragazzi ci tenevano parecchio, infatti hanno dato davvero, davvero il massimo tutti quanti e abbiamo raggiunto questo ottimo risultato grazie al sacrificio da parte di tutti, perché comunque venivamo già anche da altre partite toste contro la Roma e la Lazio, quindi fa sempre bene poi portare a casa anche il risultato, oltre che al gioco che abbiamo espresso in campo, che ci ha dato a tutto lo staff davvero soddisfazioni, perché abbiamo giocato un ottimo calcio sempre per lo sviluppo degli obiettivi che hanno nella loro età, perché non dobbiamo mai dimenticarci che alla loro età vanno perseguiti determinati obiettivi, ecco.
Certo, senti, ma anche con l'Under 13 quanto conta giocare in casa?
A mio avviso conta un bel po', perché un conto è stare in casa e un conto fare trasferte di 3-4 ore con il pullman, mangiare fuori, comunque sono ragazzi di 12-13 anni, quindi vuoi non vuoi un po' cambia, però ecco, i ragazzi al di là di dove si gioca danno sempre il massimo e quindi non posso dirgli nulla, ecco.
Senti, come siete posizionati in classifica?
Allora, le classifiche ancora non sono stilate per il nostro girone, ecco, verranno stilate a metà campionato, quindi ancora no, non ad oggi abbiamo fatto 2 vittorie e su 5 partite 2 vittorie e 3 sconfitte, ma io non vorrei dare tanto, diciamo, risalto al risultato, ma alla crescita dei ragazzi che a
certo
questa età va avanti al risultato finale.
Certo, infatti guarda, mi ero preparato proprio una domanda su questo tema, perché un tuo collega le scorse settimane spiegava che con il calcio giovanile, soprattutto con i ragazzini più piccoli, non è tanto importante il risultato quanto il percorso che si fa fare al giovane calciatore. Allora ti dicevo, parliamone, cosa ne pensi di questa cosa?
Secondo me importantissimo, perché a queste età vanno perseguiti degli obiettivi soprattutto individuali, dove da questi obiettivi di, individuali, sia di tecnica, di tattica individuale, sia in fase di possesso e di non possesso, posso fare un esempio: è come se noi dovessimo costruire una casa e se non mettiamo le fondamenta, poi dopo sopra si fa fatica a diventare calciatori. Quindi sono tutte quelle basi che un calciatore a livello individuale deve avere. Poi dopo ognuno ha le proprie caratteristiche, che si spera sempre di tirar fuori i giocatori importanti, ma senza le basi che si mette nei settori giovanili, poi dopo non è che con la bacchetta magica, quando si ha 16-17 anni, si può migliorare una ricezione, uno smarcamento, oppure un orientamento del corpo. Ecco.
Certo, quindi tu stai parlando di tecnica, di tattica. Allora ti chiedo se in questo percorso del calciatore giovane invece è compreso anche altro, nel senso il senso dell'impegno, il rispetto delle regole, la pressione che si può avere magari andando a giocare contro una squadra forte davanti a un pubblico particolarmente rumoroso, no? Oppure il comportamento dentro e fuori dal campo.
Allora, questa è una prerogativa per tutte le categorie. Il rispetto dell'ambiente, dei materiali, delle persone all'interno del nostro stadio è la prima cosa. Sono aspetti che vanno al di là di qualsiasi capacità tecnica o fisica. Ecco, quindi la prima fase è proprio il rispetto dei materiali e delle persone che si incontrano, sia quando siamo agli allenamenti che sia quando si va in trasferta, perché i ragazzi sanno che quando andiamo in trasferta portiamo avanti il nome dell'Ancona, non è che portiamo avanti il singolo, quindi siamo noi che portiamo l'immagine dell'Ancona in giro per l'Italia, anche su campi importanti come abbiamo fatto la scorsa settimana che abbiamo giocato a Trigoria. Quindi questa è proprio la prima base. Abbiamo un regolamento dove tutti sappiamo che dobbiamo rispettare sia noi staff, ma in particolare tutti i ragazzi, perché siamo l'Ancona, ecco.
Certo, quindi anche immagine al di fuori, ma anche comportamento, oltre ovviamente a quelli che sono quello che è lo sviluppo dei fondamentali del calcio e ovviamente la crescita del giovane calciatore. Senti, una domanda che ti faccio invece a livello tra virgolette personale: quando e perché hai cominciato ad allenare?
Allora, io ho iniziato ad allenare a 23 anni, che è proprio il minimo di età, diciamo, che si poteva allenare quando ho preso il patentino io UEFA B. E a me è sempre piaciuto allenare. Nei primi anni svolgevo anche il ruolo di preparatore atletico. Ad oggi faccio solo l'allenatore, perché ho capito che è quello cui mi piace di più, diciamo, e quindi è quello a cui proprio sento una passione difficile da descrivere, ecco. Quindi è proprio una cosa che va oltre, quindi mi piace molto e ho deciso di intraprendere questo percorso, ovviamente all'inizio facendo anche il doppio ruolo e ad oggi svolgo solo il ruolo di allenatore.
Senti, qual è? Ognuno ha un sogno, no? in campo sportivo, e come allenatore delle giovanili ti chiedo qual è il tuo di sogno?
Il mio sogno come allenatore delle giovanili è vedere i ragazzi che ho avuto in questi anni, tra 3 o 4 anni, vedere se le nostre, diciamo, previsioni tecniche fatte anche all'interno dello staff si sono avverate o meno negli anni successivi, sperando che da questi gruppi che ho allenato vengano fuori più calciatori possibili, ma anche, non di meno, più uomini, perché è quello a cui noi dobbiamo puntare, perché sappiamo benissimo che di calciatori professionisti ne escono pochi e di uomini ne usciranno tutti, ecco. Quindi
costruzione di calciatori, costruzione di uomini.
Esattamente.
Con la maglia, ovviamente, del cavaliere armato. Benissimo, io direi che possiamo... Ah, c'è un messaggio da Tuzzo per Mister Andrea. ti auguro di allenare un domani la prima squadra, Pietro Del Dorico. Questo è un messaggio per te. Io direi che possiamo salutarti, mister, possiamo salutare e ringraziare Andrea Incipini, allenatore dell'Ancona Under 13. Quindi Stefano,
grazie, salutiamo. Mister. Grazie mister. Alla prossima.
Grazie a voi, buona serata.
Bene, lasciamo appunto mister Incipini, che è ritornato sulle nostre frequenze. Ringraziamo l'Ancona per averci messo a disposizione un proprio tesserato. E a proposito di Ancona, non l'abbiamo fatto prima in apertura, lo facciamo in chiusura. Dobbiamo fare gli auguri, come già abbiamo fatto sulla nostra pagina Facebook nella giornata di ieri, a l'addetto stampa, responsabile della comunicazione dell'Ancona, che è diventato più vecchio. Io mi sfogo ogni volta quando qualcuno di mia conoscenza compie gli anni, dico che è diventato più vecchio.
All'amico e collega Paolo Papili, tanti auguri di buon compleanno, tanti anche auguri. Se il compleanno è stato ieri, ma ieri non c'era appunto Biancorossi.
Non c'eravamo, quindi l'abbiamo fatto sulla nostra pagina Facebook e ho visto insomma che in 200 e passa lì siete passati per lasciare un vostro pensiero, un vostro auguri.
Invece io vorrei ricordare una cosa che prima che ce la dimentichiamo, Stefano. Vai. E che è uscito il nome dell'arbitro della partita di sabato a Ferrara, che sarà Abdoulaye Diop di Treviglio, che dirigerà l'incontro appunto in programma sabato 25 novembre alle 16:15 a Ferrara contro la SPAL, assistenti Nicolò Moroni di Treviglio e Marco Matteo Barberis di Collegno. Quarto ufficiale Andrea Terribile di Bassano del Grappa, e permettetemi la battuta, speriamo che non sia così terribile, Stefano?
Speriamo, ma di questo poi ne approfondiremo nella giornata di venerdì con il focus dedicato interamente proprio all'arbitro. Andrò a studiarlo e vedere che cosa, che è purtroppo per noi, insomma, le ultime ce l'abbiamo azzeccate tutte.
C'è un messaggio di Zio Lupo 23 sì, che dice: direi che la prima puntata da solo di Giuseppe Poli è andata bene, direi bravo, grazie. Grazie, ringraziamo Zio Lupo naturalmente.
Quindi ai nostri ascoltatori, e Mirko da Roma, vedi, in conclusione arrivano, non ci vogliono mandare a casa stasera.
Leggiamo. Mirko da Roma dice: l'Ancona è famosa per risuscitare i morti, vedi Fermo, magari la spalle riprende a segnare proprio con noi tutti concentrati a seguire le indicazioni di Colavito. Forza Ancona, Mirko da Roma. Anche questo lo sottoscriviamo, no Stefano? L'abbiamo detto prima, non perché la SPAL è in grave difficoltà, che non è una squadra assolutamente da tenere col massimo della considerazione, visto proprio che il fatto che alla vigilia del campionato era considerata tra una delle favorite per la vittoria finale di questo girone B. Stefano, cosa c'è rimasto?
Luigi che dice: arbitro, se non erro, di Ancona Entella 1-3, primo anno Ancona Matelica, non ce n'aveva acchiappata una. Approfondiremo, Luigi, tranquillo, poi dopo queste cose le andremo a vedere venerdì con Ferdinando Vicini, sai che c'è sempre l'angolo dedicato all'arbitro, e ho detto pure che adesso cercavo di allargarlo anche.
Sei sempre tu, Stefano, no? Che sei l'addetto ad andare a cercare tutti.
Mi vado a studiare anche gli anni precedenti cosa ha combinato, mannaggia me, però ci prendo.
Ma è giusto, perché l'arbitro col cartellino facile poi
è a rischio. E l'ultima partita che abbiamo visto, quella di recupero di lunedì, l'avevo detto che l'arbitro aveva una media di 5 cartellini e un rigore. Zac, è arrivato sia il cartellino che l'espulsione, quindi vabbè, mi è dispiaciuto per la squadra, però l'avevamo vista e ne approfitteremo, Luigi, lo studieremo per venerdì, farò un'occhiettina anche ai coadiuvatori, perché ultimamente anche insomma i guardalinie hanno un po' la vista,
certo, in un campionato dove non c'è la VAR o il VAR che come lo vogliamo chiamare, è chiaro che l'assistente svolge una funzione indispensabile,
deve aiutare l'arbitro, perché se, come succede, non vede un qualcosa lì, dovrebbe essere il guardalinea che lo segnala, e non segnala solo il quarto uomo quando deve dare il cartellino a qualcuno in panchina, perché
è successo già in questo campionato.
Eh sì, dopo succede anche questo. Va bene, Peppe, è andata bene, dai, eh? Ti sei rilassato adesso dopo questo primo impatto.
Sì. Mi sono ricordato, Stefano, che non dovevo mettere sui dischi oggi, capito?
Vedi,
che
oggi, niente, dischi niente, non li mettiamo, facciamo 90 minuti di fila, di pura informazione e ci
come
piace.
Come giusto che sia.
E ci piace, ci piace tanto.
Assolutamente. Così.
Replica domani alle ore 13, se avete perso la prima puntata di Giuseppe Poli da solo, potete ritrovare domani alle 13 in radio, tra pochissimo anche sulla nostra canale YouTube, che vedo che man mano sta acquistando, sulla nostra pagina Facebook rimane a vostra disposizione. Ripeto per la terza volta, attenzione ai commenti, c'è qualche hacker che sta pubblicando dei video porno sulla nostra pagina, però da quello che ho capito è sul gruppo, sull'altro, quindi non sulla pagina ufficiale, ma potrebbe anche poi dopo scoprire anche questa, perché tanto i numeri iniziano ad essere importanti e la vetrina di questi signori è quella di andare a cercare le pagine più frequentate per proporre. Prima ci avevamo avuto chi proponeva i prestiti, adesso dai prestiti siamo passati ai filmini porno, quindi è chi invece cerca di arrappare in altra maniera. E non cliccate sul video, non fate i porcaccioni che cliccate sul video, perché normalmente il video nasconde un virus, quindi voi lo vedete e vi beccate anche il virus e vi fregano l'identità, e che è il peggio di tutto. Noi ve lo diciamo, poi fate come vi pare. Enrico, complimenti a Poli per la trasmissione, eh?
Bene, bene, oh. Grazie anche a Enrico.
E mo' chiudiamo.
Sì, perché ormai è ora.
È ora scorsa, perché poi dopo c'è chi deve andare a preparare la cena.
No, ma poi non c'è un radioascoltatore che ci lo segnala quando facciamo tardi, è vero?
Sì, 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 è Fabio. Ma questa sera si vede che Fabio, col tempo, col meteo che c'è, perché in provincia di Macerata è prevista la temperatura abbastanza rigida in questi giorni, tant'è vero che è arrivata la neve. Quindi fra poco si apriranno anche il periodo che, per chi ama la neve, di andare a sciare. Noi da qua non sciamo, ma vi diamo appuntamento a venerdì. Grazie Peppe, ciao.
Buonasera.
Il programma è stato offerto da
Caldaia Sicura. Riprendono gli accertamenti agli impianti termici. In base alla normativa vigente, gli impianti termici devono essere sottoposti al controllo di efficienza energetica e ad una regolare manutenzione. Se un impianto termico non funziona bene, ci sono grossi rischi per la sicurezza delle persone e per la tutela dell'ambiente. Un impianto efficiente permette di risparmiare. Fai la manutenzione periodica della tua caldaia, metti al sicuro te e la tua famiglia e non incorri in spiacevoli sanzioni. Rivolgiti subito al tuo manutentore di fiducia. La tua sicurezza è il bene più importante. MPSPA. Meglio e prima.
Punto Biancorosso.